Potremmo cantare un cantico dopo l'altro e gioire di questo, perché queste canzoni esprimono ciò che ci è stato dato. Qui l'autore canta: Santa gioia, riempi la mia anima, amore di Gesù, dammi pace e riposo. Dobbiamo chiederci se siamo pieni di santa gioia, se abbiamo l'amore di Gesù nel nostro cuore, se abbiamo la pace, se abbiamo trovato il riposo in Lui e in Lui la fonte di ogni beatitudine. Mio Gesù, questo sei Tu. Che il Signore lo crei in tutti noi, se non è ancora così. Veniamo questa mattina e vogliamo sperimentare con Lui ciò che ha preparato per noi. Si può cantare: oh tu sole, sole glorioso, luce meravigliosa della mia anima, lascia che io guardi con gioia nell'eternità il volto del mio Gesù. Lode e ringraziamento al nostro Signore. Siamo così felici di non dover essere tristi come gli altri che non hanno speranza, ma di avere speranza nel Signore nostro Dio. Leggiamo forse una parola prima di portargli onori e adorazione. Leggiamo un salmo, Salmo 112. Qui è scritto: Alleluia! Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza, la stirpe degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezze sono in casa sua, e la sua giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai, il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie, il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Il suo cuore è tenace, privo di paure, e alla fine vedrà sui suoi nemici quanto desidera. Egli ha dato generosamente ai bisognosi, la sua giustizia dura per sempre, la sua fronte si alza gloriosa. L'empio lo vede, si irrita, distrigna i denti e si consuma. Il desiderio degli empi non potrà mai avverarsi. Lode e ringraziamento al Signore. Sì, qui è detto in modo meraviglioso: il suo cuore è tenace, privo di paure, alla fine vedrà i suoi nemici quanto desidera. Sì, qui ancora prima: perché non vacillerà mai il giusto. Possiamo vedere cosa sta per accadere qui. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, perché è misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo che ha compassione, che dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia, perché non vacillerà mai, il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie, il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Questo è, fratelli e sorelle, anche noi non dobbiamo temere, no, possiamo essere fiduciosi. Questo è ciò che dice il salmista: egli non temerà cattive notizie, il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore. Chi si affida veramente al Signore non deve temere, non deve preoccuparsi, perché Lui si prende cura di noi. Se solo riusciamo ad arrivare a cogliere questo con fede, a mettere la nostra fiducia nelle sue mani e tutta la nostra vita nelle sue mani, allora il Signore farà tutto bene. Sia lodato il suo glorioso e meraviglioso nome. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Sì, la parola di Dio deve diventare la nostra gioia. E vorrei dire, non possiamo toglierla neanche a noi stessi, ma lo stesso Spirito di Dio deve farla nascere perché la nostra gioia sia nel Signore, nella Sua parola. Sì, chi ce l'ha questa parola? Chi l'ha ricevuta? L'abbiamo o non l'abbiamo? Solo se non la, se non abbiamo gioia in essa, allora ignoriamo anche la parola, ma se ne abbiamo la gioia, allora l'abbiamo sempre davanti agli occhi e non possiamo più vivere senza la parola. No, dobbiamo contemplarla ogni giorno. È diventata la lampada dei nostri piedi, anzi non possiamo più farne a meno. Sappiamo che in questo mondo non viviamo solo di pane, ma che questa parola è il nostro cibo, quello che ci dà il Signore e per il nostro uomo interiore. La Sua parola, la lode e il ringraziamento sia dato al Suo nome glorioso. Sì, siamo così felici di poter confidare nel Signore, di poterci appoggiare completamente al Signore. Ora a volte la nostra fiducia non è ancora così salda nel Signore, ma dovrebbe arrivare al punto in cui siamo così saldamente ancorati e radicati. Sì, allora possiamo davvero contare sul Suo aiuto. Vediamo tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nel Signore, che hanno creduto nel Signore, che hanno camminato e si sono rallegrati per i modi in cui hanno potuto camminare con il Signore e non si sono preoccupati di come andavano le cose per loro all'esterno. Riponevano sempre la loro fiducia nel Signore e sapevano che il Signore avrebbe condotto e guidato tutto bene. Quando leggiamo di Davide, questo uomo era a volte avvilito e turbato in ogni cosa, ma alla fine era in grado di dire ancora e ancora: il Signore è il mio aiuto e la mia forza, è tutto per me in ogni cosa. E noi possiamo dire lo stesso. Forse non sarà sempre così anche nella nostra vita, ma possiamo essere fiduciosi nel Signore. Egli è diventato tutto in tutti per noi e ne siamo felici. Leggendo il Salmo 13, ad esempio, Davide dice: fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Guarda, rispondemi, Signore, mio Dio, illumina i miei occhi perché io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Ma ora viene il verso: quanto a me, io confido nella tua bontà, il mio cuore gioirà per la tua salvezza, io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Sì, quest'uomo, se guardiamo all'intero corso della sua vita, non ha preso le strade, non ha avuto strade facili da percorrere, che a lui stesso sarebbero piaciute, ma le ha prese e aveva una cosa in mente: sapeva a chi doveva rivolgersi, sapeva a chi poteva dire e affidarsi. Disse al Signore: questa è la cosa migliore che si possa fare nella vita, dire tutto al Signore. Quanto a me, io confido nella tua bontà. E questo forse è ciò di cui abbiamo bisogno anche noi in questi giorni. Abbiamo bisogno di confidare e conoscere la grazia di Dio. Egli si prende cura di noi. E non importa quanto oscuri possono sembrare i sentieri tutti i giorni. Forse possiamo avere dolore nei nostri cuori e varie cose possono venire a noi e stare intorno a noi, e forse i nostri nemici possono essere molti, come nel caso di Davide. Ma lode e ringraziamento, quanto a me io confido nella tua bontà, il mio cuore gioirà per la tua salvezza, io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. era ancora in mezzo a tutti questi problemi, ma aveva già cominciato a cantare, aveva già visto la grazia di Dio e l'aiuto di Dio e per tutto il bene che il Signore aveva fatto per lui, cominciò a cantare. E noi dovremmo fare lo stesso. Contate le cose buone che Dio ha fatto per voi. Di solito non le vediamo nemmeno, il maligno vuole nasconderci per non farcele vedere affatto, ma il Signore ha fatto cose buone per noi, ha fatto del bene per noi, noi vogliamo cantargli lodi, glorificare il suo santo nome, renderci onore per tutto. Egli è buono con noi, lode e ringraziamento al suo nome. È così meraviglioso. Come dice Davide, quanto a me io confido nella tua bontà. Sapeva che se si fosse affidato agli uomini sarebbe stato abbandonato e poi se ne sarebbe andato, ma si affidò alla grazia di Dio. Cari fratelli e sorelle, anche noi possiamo affidarci alla grazia di Dio e sapere che Lui farà bene ogni cosa. Il mio cuore si rallegrerà per il tuo aiuto. Voglio cantare al Signore che ha fatto del bene a me. Lode e ringraziamento. No, non so, forse alcune persone non riescono a vedere ciò che il Signore ha fatto per loro, ma quando mi guardo indietro vedo tutte le cose meravigliose che il Signore ha fatto nella mia vita. Riesci a vederle anche tu, fratello, sorella? Possiamo vedere le cose buone che Dio ha fatto per noi? Oh sì! Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Sì, siamo così felici di poter venire da Lui che ci aiuta ogni giorno e ogni ora. Anche questa mattina vogliamo lodarlo e onorarlo. Sì, nel mio cuore dice questo, c'è una canzone, c'è un bagliore più radioso della luce del sole. Sì, è così. Che sia così in tutti noi questa mattina, che possiamo essere in onore del suo santo nome, che possiamo non essere in qualche modo depressi, ma che possiamo gettare via tutto da noi e portargli onore, ringraziamento e lode. Sapete, quando ci lasciamo opprimere in questo modo, diventiamo così deboli, così appesantiti, sì. Non sappiamo nemmeno cosa dobbiamo fare, allora diventiamo letargici e stanchi, ma se gettiamo via tutto da noi, allora possiamo riprenderci, allora possiamo essere felici in Lui. E poi Lui ci rivitalizza di nuovo, e questo è ciò che vogliamo questa mattina, che Egli voglia rivitalizzare la sua opera, tutti i nostri cuori. Giovani e vecchi, chiunque essi siano, quando veniamo alla sua presenza siamo felici. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e per la tua fedeltà, Signore. Signore, siamo così felici di poter essere qui, in questo luogo, anche questa mattina, per lodare insieme il tuo nome prezioso e santo, per offrirti canti di lode, Signore, perché anche Tu hai fatto grandi cose in noi e ti sei preso cura di noi, Signore. Signore, ci hai dato la tua grazia e perciò ti lodiamo e vogliamo cantarti lodi, Signore. Vogliamo gridare ed esultare per te, Signore, come fece Davide, Signore. Nonostante tutte le sue afflizioni, Signore, in tutto ciò che era, che aveva, Signore, guardava a te, Signore, e sapeva che il suo aiuto veniva da te, dal Dio vivente. Signore, anche il nostro aiuto viene da te, Signore del cielo e della terra. Sii vicino a noi questa mattina, continua a benedirci, Signore. Benedici i miei fratelli e le mie sorelle. Benedici tutti coloro che, Signore, sono venuti a avere comunione con noi e con te. Sii vicino a noi, Signore. Vogliamo vedere la tua gloria questa mattina, o la tua bellezza, Signore. Signore, vogliamo deporre tutto sotto la croce, Signore. Consacriamoci a te dal profondo del nostro cuore. Ti ringraziamo e ti lodiamo dal profondo del cuore. Alleluia al tuo nome glorioso. Abbi la tua grazia su di noi questa mattina e benedicici, Signore. Questo è il nostro sincero desiderio. Alleluia, lode al tuo nome glorioso. Amen. Adesso parla il fratello Frank. Lode e ringraziamento al Signore, non c'è bisogno di aggiungere altro a tutto questo. Abbiamo già ascoltato pensieri preziosi della parola di Dio e ce ne rallegriamo. Solo la via della fede è sicura, inaccessibile al nemico. E solo possono credere coloro a cui Dio ha fatto le promesse. Solo coloro il cui cuore è stato aperto e che possono stabilire la loro chiamata ed elezione possono credere. E la parte eletta, così abbiamo sentito, non le grandi masse, ma la parte eletta l'ha ottenuto, non per opere di giustizia, ma per grazia. Quando il fratello Russo ha letto la parola, credo fosse il Salmo 13, Davide ha lodato la grazia. Anche nell'Antico Testamento la grazia era ciò che aiutava il popolo. Non la legge, ma la grazia. E le scritture dicono: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Quando Dio stava per dare o ha dato la legge a Mosè, gli passò accanto con la sua gloria. Non gridò: ora sentirai quanto sarà terribile la punizione della legge. Il Signore Dio passò accanto a Mosè durante il tempo della legge e lo chiamò a gran voce: farò grazia a chi vorrò fare grazia, avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Il legislatore avrebbe avuto il diritto di far capire a Mosè la durezza della legge, di fargli capire cosa lo aspettava, cosa aspettava il popolo di Israele, quali obblighi stava assumendo. Ma il legislatore si ricorda della sua grazia. La sua grazia è potente, il suo amore si rivela. Doveva dare la legge perché era necessaria, ma è solo con difficoltà che può trattenere la sua grazia. Solo con difficoltà può trattenere il suo amore, finché la legge non ha fatto ciò che doveva fare, in modo che la grazia poi possa manifestarsi nella sua piena misura e avere il suo effetto. E credo che questo sia ciò che tocca a noi tutti, non per opera della legge, perché nessuno possa vantarsi. Se qualcuno vuole vantarsi, si vanti nel Signore. Possiamo ripercorrere tutto l'Antico e il Nuovo Testamento. Lo stesso Dio, la stessa grazia, lo stesso amore sono stati elargiti a coloro che hanno riposto la loro fiducia nel Signore. E quando il cantautore canta della grazia, sappiamo di cosa sta parlando. La grazia trionfa sul giudizio. E sì, la grazia di Dio renderà buona ogni cosa nella nostra vita. È già stata resa buona dalla fede. Quando leggiamo tutte queste scritture, lo hanno ottenuto gli eletti. Pensiamo all'Apocalisse 2 e 3, alle sette epistole. Il messaggio di Dio è rivolto a tutta la Chiesa. Poi viene la promessa ai vincitori: chi vince erediterà queste cose. I vincitori hanno la promessa. i vincitori sono gli eletti, sono quelli con cui Dio può e vuole trattare, perché credono e si fidano di Lui. Non importa quanto siano bravi o cattivi, importa se crediamo in Dio. Non solo se crediamo in Dio, anche il diavolo crede in Dio, come scritto nella lettera di Giacomo. Molti credono in Dio, anche gli assassini più brutali credono. Quando è scritto di Abramo, egli credette a Dio. Non è scritto credete in Dio, è scritto credete a Dio. Credete a Dio. In questo luogo dobbiamo sottolineare una cosa fin dall'inizio, che non gli uomini, ma Dio deve parlare, affinché la nostra fede si basi sulla potenza di Dio, che la nostra fede sia ancorata alle parole di Dio. Come abbiamo ascoltato dalla lettera agli Ebrei, la nostra ancora di fede arriva fino dietro la cortina, nel luogo santissimo, alla presenza di Dio. E se abbiamo ricevuto tutto questo nel nostro cuore per grazia, non può essere altrimenti che Dio vegli sulla sua parola per realizzarla. E se a volte ci capita come Davide di dire quasi per disperazione, fino a quando, Signore, non ce la facciamo più? Il Signore ci dice: siate pazienti e resistete nella fede. È quello che abbiamo sentito: pazienza e fede appartengono insieme. Anche l'impazienza e l'incredulità vanno di pari passo. Chi è impaziente è fondamentalmente intrappolato nell'incredulità. Chi ha pazienza crede. Abramo ha dovuto perseverare nella pazienza. Non ha fatto impazzire tutto ciò che lo circondava. Al contrario, tutti furono benedetti perché lui aveva la promessa. Se facciamo impazzire le persone intorno a noi con questo o con quello, è la prova che non crediamo affatto, che siamo impazienti, che siamo arrabbiati, che tutto ci sta sfuggendo di mano. Chi crede ha pazienza, persevera, la fiducia, ha fiducia nel suo Dio. A volte sono le piccole cose che ci fanno perdere l'equilibrio come esseri umani. Ho avuto una conversazione e mi è stata posta la domanda: sì, è ancora possibile andare, si può andare dal medico, ne abbiamo il diritto, puoi ancora farti curare, si possono prendere le medicine, si può fare questo o quello. Vorrei dire quanto segue: ogni persona deve percorrere la propria via con Dio. Una persona non può dire o imporre nulla all'altra. Una persona ha la fede per andare avanti senza paure, e finché si è in salute si sta bene. Non è vero? Anche questo va bene. Non abbiamo nulla di cui preoccuparci, ma nessuno deve giudicare coloro che sono guidati in modo diverso. Tanto di cappello, se ce l'avete, a chi prende la via diritta della fede in ogni cosa. Ma ora arriva un'anima cara. Con spavento, scusate se lo dico così, ma nel nostro corpo ci sono diverse membra, qualcosa al collo, qualcuno mi dice: mi è cresciuta l'unghia del piede, posso andare dal medico, l'unghia è entrata nella carne, qui finisce Il divertimento non è una malattia, è qualcosa che può accadere e che deve essere tolta. A volte abbiamo paura che se abbiamo un raffreddore siamo diventati ammalati. Non so nemmeno da dove nascono questi pensieri. Quando leggo nella Bibbia che i malati venivano portati a Gesù, leggo di storpi, ciechi, zoppi, sordi e muti, ma non di qualcuno che aveva solo l'influenza. O capite cosa intendo? È così facile che ci si sbilanci e si dica: oh cielo, il buon Dio è arrabbiato con me. Oh cielo, il buon Dio è arrabbiato con me se il medico mi ha appena tolto l'unghia del piede. Ho forse rinnegato la mia fede? No, affatto. O vuoi zoppicare? È meglio essere ragionevoli. Queste cose non devono accadere a noi, figlioli, che diventiamo estremi e che non siamo più in grado di pensare normalmente, con tutto il rispetto per chi crede, ma ci sono cose che devono seguire il loro corso normale. E non se ne parla nemmeno di questo, si fa e poi e si fa e basta. Se qualcuno pensa di poter andare al negozio di alimentari naturali e comprare quel centina per darsi un po' di carica, per questo deve rendere conto a Dio e a nessun altro, è una sua decisione. Capite cosa voglio dire? Come dovremmo o dove dovremmo finire se iniziamo a pensare o ad agire in questo modo? Ogni credente non deve essere guarito solo nel corpo, non solo nel corpo, ma anche nell'anima. A volte abbiamo bisogno di guarire anche il nostro pensiero per essere in grado di pensare correttamente, di ordinare tutto in modo corretto e di non diventare un peso per noi stessi e per gli altri. La fede è ragionevole e agisce di conseguenza. Lo abbiamo già detto e sottolineato, le malattie di cui si parla, ci parla la Bibbia, sono di natura molto tangibile. Se qualcuno e tutti possiamo leggerlo, l'ho appena cercato qui, in Matteo 15 c'erano degli storpi, dei ciechi, dei zoppi, c'era necessità, il bisogno diretto del corpo. E si può leggere ovunque che quando le persone venivano portate da Gesù non era solo perché avevano appena mangiato qualcosa di sgradevole e non si sentivano bene di stomaco. Non era questo. C'erano casi di persone malate, cieche, zoppe, sorde, mute, paralizzate, che erano state colpite nella carne e per le quali non c'era speranza. Furono portate a Gesù ed egli li aiutò tutti, adempiendo così le scritture. Portò le loro malattie e prese su di sé i loro dolori. Mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ma se qualcuno, e vorrei dire questo anche per il motivo che non sempre ammettiamo subito la sconfitta e ci facciamo una coscienza e diciamo: ora il nemico ci ha colpito, ora abbiamo rinnegato la fede, ora abbiamo addolorato il Signore, non succede così rapidamente. Se qualcuno ha preso un raffreddore, non è un'afflizione di Dio, è qualcosa che ci è successo, che ci è capitato senza che noi dovessimo dire una parola al riguardo. A volte penso che sopravvalutiamo ed Enfatizziamo le piccole cose a tal punto da perdere l'equilibrio. Abbiamo detto che un raffreddore dura una settimana senza medico, 8 giorni con un medico e poi sparisce di nuovo. E chi è stato danneggiato? Non una sola persona. Le cose vanno e vengono e noi ringraziamo il nostro Dio per tutto. Alcune persone si sentono in colpa quando il medico deve metterli in malattia. Sì, se si dovesse prendere sempre un congedo per malattia, anch'io mi sentirei in colpa, ma se è necessario, perché no? Se si può farne a meno, tanto meglio. Siamo persone ragionevoli, che non si rendono ridicole davanti agli altri, che non si fanno sentire in colpa a vicenda, ma che vanno ognuna per la sua strada con Dio. Lo ripeto ancora una volta: chi se la cava senza queste cose ringrazi Dio ogni giorno di più, ma se nella fede si viene condotti qui o là lungo un percorso che forse non si comprende, allora non sentiamoci in colpa e non diciamo: ora abbiamo rinnegato la nostra fede. Non succede così rapidamente, ma il nemico arriva e noi siamo spezzati dentro. Ci arrendiamo, cominciamo a lamentarci, senza che ce ne sia bisogno. Camminiamo con fede, qualunque sia il nostro cammino, e allora il Signore sarà con tutti noi per grazia e ci benedirà. Chi è la parte eletta raggiungerà la meta. Coloro che sono chiamati e benedetti da Dio ascolteranno la sua parola e crederanno alle sue promesse. Sono edificati nella fede e andranno avanti. Anche questo è stato detto qui questa mattina. Non importa come ci sentiamo al momento, questo non cambia le promesse che Dio ci ha fatto. A volte qualcuno ha un piccolo incidente con l'auto o in qualche altro posto e il nemico viene a dire: sì, vedi, ora bene, dov'è la tua fede adesso? Cosa diranno i fratelli e le sorelle? È un modo di pensare sbagliato. Quelli che credono non ne parlano affatto. Sono felice, si può dire, sono felice di averla scampata, di aver riparato il danno al metallo e di poter andare avanti con il mio Dio. Cosa sono queste piccolezze nel regno di Dio? Vogliamo essere moscerini e ingoire l'elefante? Andiamo avanti con fede, ringraziamo il nostro Dio per ogni cosa, in ogni situazione. Probabilmente una volta Davide, è stato proprio Davide che ricevette un colpo in faccia. In quel momento non aveva certo un salmo, oppure era stato sputato. Che cosa è successo allora? Gli sputavano addosso e lui avrebbe avuto la grande autorità di stendere la mano o di farla stendere a qualcun altro, ma disse semplicemente: lasciatelo fare, il Signore gli ha detto di farlo. E la cosa finì lì. Non rimase lì seduto per giorni. Sì, mio errore, perché mi è successo questo adesso? E cosa ho fatto di nuovo? Perché è successo questo? Caro Dio del cielo, ti prego di essere più misericordioso con me di quanto tu sia stato finora. Sono ancora molto preoccupato per tutto questo. Non so perché o per cosa. Il nostro Dio, se il nostro Dio deve ancora occuparsi di tutte queste piccole cose che noi a volte dobbiamo affrontare, è già un male che dobbiamo occuparcene. Se dovesse fare anche questo, non so cosa dovrebbe fare dopo. Ha abbastanza cose grandi che può fare. Noi dovremmo renderci conto per una volta come È già stato detto di ringraziare Dio in ogni situazione, perché tutto ciò che ci accade è per il nostro bene. Se non vediamo questo da una prospettiva biblica, saremo sempre in contrasto con noi stessi, con Dio e con tutti gli altri. Saremo sempre in contrasto con noi stessi, con Dio e con tutti gli altri, chiedendoci perché questo è così e perché quello non è così, e le cose andranno avanti giorno dopo giorno e diventeremo sempre più vecchi, ci annoieremo e non ci sarà di alcun aiuto. Colui che crede è tutto godibile, è gentile, anche grazioso. Ha la grazia, la bontà di Dio e va avanti nella fede. Non voglio dire che Abramo sia accorto di qualcuno che si sia lamentato che Dio non agiva abbastanza in fretta e che le cose non andavano così velocemente come avrebbe voluto. Di Abramo leggiamo che credette a Dio e che non inciampò nell'incredulità. E chi inciampa da solo può facilmente far inciampare anche gli altri, lo sappiamo anche noi. Quando qualcuno inciampa e magari cade e gli altri si aggrappano a lui, no, chi crede va avanti, chi crede dà a Dio l'onore. L'ancora della fede è salda nella promessa che viene dal santuario di Dio. Ed è qui che si fonda la nostra fede, non nei sentimenti, non in quello che proviamo al momento, non se i nostri polpacci sono interi o rotti, se abbiamo un lavoro o no, se abbiamo soldi o no. La nostra fede non può dipendere da questo. La fede è una cosa spirituale, si trova nel regno soprannaturale ed è stata posta nel nostro cuore come dono di Dio. Andiamo a letto con questa fede e ci alziamo con essa. La fede è un dono di Dio. Ora senza fede è impossibile piacergli. Ecco perché vogliamo percorrere questo cammino di fede senza sopravvalutare nulla, ma concentrando la nostra attenzione su Dio, sulla Sua parola, sulle Sue promesse, affinché noi stessi non inciampiamo e non diventiamo una pietra d'inciampo per gli altri, ma onoriamo Dio attraverso la fede e andiamo avanti insieme finché non avremo sperimentato e ricevuto tutte le cose che Dio ci ha promesso nella Sua parola. Abramo credette avrebbe certamente avuto il diritto di dire, dopo tutto, anni dopo, Signore, come va ora con la promessa? Ma questo è ciò che abbiamo sentito, poiché Dio non poteva giurare per nessun altro, ha giurato per se stesso, per rendere chiaro ad Abramo, io ho parlato e ciò che ha detto è irrevocabile, puoi contare su di esso, questo è vero. Dio non aveva detto il tempo e dobbiamo renderci conto che la parola di Dio è assoluta e che le cose che ha promesso sono immutabili. Ma non possiamo fissare l'ora, non ce l'ha detto nemmeno lui, perché non sarebbe più fede. Dio fa tutte le cose bene e giuste, se solo ci aggrappiamo a Lui con tutto il cuore, ci fidiamo completamente di Lui e portiamo le Sue promesse nel nostro cuore e lo ringraziamo ogni volta che ce le ha date. Può succedere che non lo ringraziamo per le promesse, ma ci arrovelliamo perché non le realizza, e allora non può realizzarle affatto, perché in quel momento, in quello stato, non siamo affatto in grado di riceverle. Comprendiamo cosa si intende con questo?
Ja gar nicht
Le promesse di Dio non sono lì per essere sminuite, per dire sì, perché non sono ancora accadute, perché non è così, perché non è diverso. Le promesse di Dio rimangono. Il cielo e la terra possono bruciare, le colline e le montagne possono scomparire, ma coloro che credono troveranno. Come esseri umani tendiamo a preoccuparci rapidamente, compreso il fratello Frank. Quando sarà, come sarà, cosa sarà, ma questo è solo quassù, non nel mio cuore. Anche se a volte faccio una dichiarazione, non viene dal cuore, può venire da un ragionamento, soprattutto sono fatta per la gloria di Dio e se non serve a edificare la fede dei credenti. Quando lascio parlare il mio cuore, oh, c'è una musica celeste, c'è un suono glorioso da ascoltare. Le promesse di Dio sono sì e amen. Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, quando lascio parlare il mio cuore, posso già vedere molte cose che non possono ancora essere percepite con i miei occhi, che possiamo arrivare a avere fede nel cuore, che prima di parlare si faccia subito silenzio per un momento e si verifichi se si sta parlando con il cuore o con la fede o se si vuole dire qualcosa con la mente e col ragionamento. Non è capitato a tutti noi di fare entrambe le cose? O sono l'unico a essere colpevole? Vi è mai capitato di farlo? Posso chiedervi di alzare le mani? Chi è stato così e così? Sì, tutti, tutti, ecco e così. Ma ora dobbiamo distinguere tra ciò che ci ha portato benedizione e ciò che che non ce l'ha portato. Ogni volta che abbiamo cercato di dare un senso alle cose con il nostro ragionamento, siamo stati colpiti noi stessi, abbiamo privato gli altri della loro fede. Ma ogni volta che abbiamo lasciato che lo Spirito di Dio parlasse nei nostri cuori, è stato diverso e gli altri sono stati rafforzati e consolidati nella loro fede. Se non abbiamo imparato nient'altro nella lezione di questa mattina, allora che Dio ci dia la chiara distinzione d'ora in poi che prima di parlare sappiamo ci dia la chiara distinzione chi parla adesso. Se chi sta per parlare è lo Spirito di Dio che sta parlando nel cuore sulla base delle promesse di Dio, se stiamo per far parlare la nostra mente, dovremmo considerare questo aspetto ogni volta, perché ciò che viene dalla mente non porterà mai frutti spirituali. Al contrario, sarà ancora una volta diretto alla mente e ne risulterà un danno. Ma se come Abramo rendiamo testimonianza nella fede e guardiamo all'invisibile come se lo vedessimo, sì, lo abbiamo sentito spesso dal fratello Branham. Lui ha detto: posso vedere Abramo, ha detto Sara, vieni, prendiamo già i pannolini, prendiamo già tutto e prepariamo tutto perché Dio ha detto che avremo un figlio. Anche Sara avrebbe potuto dire, Bene, Abramo, sono già passati alcuni anni, abbiamo preparato tutto qui per il bambino, proprio come hai detto che Dio ha promesso. Cosa c'è che non va adesso? Con le sorelle, con le donne, non c'è nulla che si voglia dire al sesso debole, ma ciò che viene detto può essere a volte piuttosto probante. E tu avresti potuto dire quanto durerà questa cosa adesso. Sento Abramo che dice quanto tempo non lo so, ma una cosa so, colui che mi ha parlato la sua parola è vera e certa, ora e per sempre, e avverrà come ha detto. Ed eccoci di nuovo all'inizio del Nuovo Testamento. Mi sia fatto secondo la tua parola. Benedetta te che hai creduto la promessa. Solo dove si crede alle promesse di Dio e si attende il loro compimento, lo Spirito di Dio darà vita a tempo debito e realizzerà la parola per grazia. La parte eletta di Israele l'ha raggiunto allora, la parte eletta delle nazioni lo raggiungerà per grazia di Dio, anche noi in questo tempo, e spero che nessuno lasci sorgere in sé il pensiero, loro pensano granché di loro, nessuno si prende qualcosa di per se stesso, siamo solo riconoscenti a Dio per averci parlato attraverso la sua parola e il suo spirito, proprio come parlò ad Abramo allora e ai suoi servitori e profeti, al suo popolo nel corso del tempo. Solo coloro con cui Dio ha parlato possono credere. Solo coloro ai quali il Signore ha dato le promesse possono credere. Non si può semplicemente credere. Non è possibile. Sì, si può credere, ma chissà cos'è la fede. Chi vuole credere, come dice la Scrittura, deve prima ricevere le promesse della parola di Dio con un cuore, in un cuore buono, e Dio farà il resto per grazia in tutti noi. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Con tutto il cuore ti ringraziamo per la tua fedeltà che hai mantenuto e conservato per tutto il tuo popolo fin dall'inizio. Ti ringraziamo per la tua grazia, per il tuo amore, per tutto. E ti chiediamo, Dio fedele, di fare di noi persone che camminano nelle tue vie, persone che credono e si fidano di te, che lasciano che la tua parola muova i loro cuori, che lasciano che il tuo spirito parli in loro e dia loro parole. Dio fedele, prendici tutti, oh Signore, perché possiamo edificarci a vicenda nel tuo amore, oh Signore. Ti ringraziamo per il tuo popolo eletto, per il tuo gregge acquistato con il sangue, per tutti coloro che hai scelto in questo tempo per ascoltare la tua parola, le tue promesse e per credere. Che la tua benedizione riposi su tutti noi per grazia. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.